Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Radio Web, naturalmente siamo pronti con questo terzo appuntamento. Oggi è un appuntamento molto, molto importante perché abbiamo veramente il direttore con noi e quindi è un grande onore, direttore del Museo Omero, naturalmente. Aldo Grassini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ma adesso non esageriamo, eh.
È alto, diciamo che insomma c'è una personalità importante oggi che ci porta poi in giro per il mondo, perché andiamo un po' in viaggio con te, sono tante i posti dove andremo, no?
Sì, penso di sì, dipende dalla pazienza degli ascoltatori e dal tempo che abbiamo a disposizione, insomma.
Cerchiamo di riuscire da qui alle 4 a parlare di tutti i posti incredibili dove sei stato e che ti hanno aiutato proprio nel creare questa passione per l'arte.
Beh, senti, dalle 2 alle, da fino alle 4 non riusciremo a parlare di tutti i posti dove sono andato, però di alcuni sì.
Beh, abbiamo fatto una selezione apposta, di quelli fondamentali.
Certo.
Allora, il titolo di questa puntata, il tema di questa puntata, quindi qual è? I musei? Raccontacelo.
Sì, scusate, adesso il titolo, mica l'ho scritto io, il titolo l'ha messo Annalisa, io non mi ricordo mai il titolo. Mi pare che
vabbè,
sia
in giro per i musei.
In giro per i musei, sì, in giro per i musei, beh, no, non solo d'Europa, adesso l'Europa è un concetto molto limitato, io
diciamo
per i musei, per i musei.
Ha ragione, direttore. Annalisa aveva, Trasatti, che salutiamo naturalmente, che sarà all'ascolto, aveva dato questo titolo e in particolare, insomma, noi iniziamo da un parco.
Sì, il parco Vigeland di Oslo, no?
Esatto.
Ecco, sì. Io vorrei dire una cosa,
certo,
tanto per introdurre il discorso, no? A volte qualcuno mi dice, ma sa, dice, magari un cieco mi dice, io in realtà non riesco attraverso la visita di un museo ad appassionarmi, a capire, non mi piace, mi annoio, quindi non ci vado, molti ciechi non vanno, no. E dice, ma come mai? Ma forse non è una cosa che va bene per noi. Io rispondo sempre in questo modo, ma insomma noi in questo non siamo diversi dagli altri, noi dobbiamo vedere anche i vedenti, la maggior parte dei vedenti dentro i musei non ci vanno, no? E molti vanno, magari si annoiano, si stancano, eccetera, eccetera. Allora, il fatto è questo, che l'arte, come anche la musica, è un linguaggio. E bisogna avere almeno gli elementi fondamentali di questo linguaggio per poterlo capire. In realtà i ciechi, no, una vera educazione artistica, nella maggior parte dei casi non ce l'hanno, non ce l'hanno mai avuta. E poi, fino a poco tempo fa, andare nei musei significava andare in luoghi proibiti, no? Per cui non si poteva toccare nulla, cosa andavamo a fare, no? Ecco. E quindi l'arte, voglio dire, è un terreno di conquista per i ciechi che adesso si sta manifestando, è come tutte le nuove scoperte, anche geografiche, sono poi appassionanti perché ci danno delle emozioni sconosciute, no? Allora, dicevo, volevo dire questo, che anche per me è stata la stessa cosa, cioè io non sono partito presto con la passione per l'arte. La passione per l'arte per me è stato un po' un amore senile, nel senso che per molto tempo anch'io non andavo nei musei, pensavo che non fosse una cosa per noi che non vediamo, no? Ecco, e allora veniamo al 1977, mi trovavo a Oslo, io con Daniela, mia moglie, eravamo al...
Che salutiamo naturalmente, perché anche sì, lei ha un ruolo importante.
Che mi sta ascoltando e devo stare attento a quello che dico, perché poi dopo, sai, mi bacchetta. E allora dicevo, eravamo a Oslo per il congresso internazionale dei ciechi esperantisti e ci hanno portato in visita a questo parco Vigeland, che è un parco in cui ci sono le sculture all'aperto di questo grande artista norvegese. E io per la prima volta ho avuto la possibilità di fare una scorpacciata di, diciamo, di esplorazioni tattili di queste opere. E insomma mi sono entusiasmato, ho visto che qualcosa ci capivo pure io, sostanzialmente, no? Ecco, e quindi quello è stato il mio primo approccio, direi, con un'esperienza abbastanza coinvolgente, abbastanza, no? Vasta, anche nelle dimensioni, perché c'erano tante di queste sculture e quindi ho potuto vederle, confrontarle, eccetera, eccetera. Oh, vederle, chiaro, quando dico vederle intendo toccarle, esplorarle con le mani, no? E una seconda tappa, devo dire, un paio di anni dopo, ad Ancona c'è stato una grande mostra antologica dedicata a Valeriano Trubiani, un artista importante, tra l'altro anconetano d'adozione, e io in quell'occasione ho avuto modo di andare con un mio amico pittore, quindi artista, che mi ha spiegato, mi ha fatto toccare tutto, veramente, anche io ho toccato tutto, e mi sono entusiasmato, poi perché l'arte di Trubiani è un'arte particolare, cioè lui è sostanzialmente un figurativo, no? E si esprime soprattutto attraverso la presentazione di temi che hanno come oggetto gli animali, e però ha una forte carica simbolica, comunica dei pensieri, anche una critica forte alla società, chiaramente questi animali simboleggiano qualcosa, siamo poi noi, no? Ecco, e quindi toccare queste opere e quindi poter ammirare la perfezione, diciamo così, artistica, la perfezione, diciamo, anche tecnica nella realizzazione di queste cose, no? E poi tattilmente lui usa anche vari materiali, per cui insomma è anche molto stimolante, no? Ecco, ma soprattutto sono opere che ti fanno pensare, no? Ti fanno pensare, ti fanno riflettere, ti fanno, e qui veramente a questo punto il fatto di essere ciechi non c'entra più nulla. E quando pensiamo siamo come gli altri, e quindi queste opere sono uno stimolo fortissimo per arrivare ad apprezzare, quindi anche proprio esteticamente attraverso una riflessione, no? Quindi questo è stato il secondo passo, no? Che tra l'altro mi ha fatto innamorare dell'arte contemporanea, che io pensavo che fosse
molto più complicata, no?
Pensavo fosse ancora più difficile, eccetera, eccetera. Però vedi, apro e chiudo subito una parentesi sull'arte contemporanea. L'arte contemporanea sembra più difficile perché a volte, per esempio, non è figurativa. E quindi descriverla è molto più difficile. Però l'arte contemporanea tanto è molto più materica. E quindi dal punto di vista tattile è molto interessante, no? E poi l'arte contemporanea spesso è anche molto concettuale, e quindi quando a un certo punto riesci a concettualizzare quella sensazione, no? Lì non c'è più un problema, diciamo così, di visione o di non visione, no? Quindi con l'arte contemporanea invece certi possono andare molto d'accordo, ma siamo sempre lì, l'arte è un linguaggio, e se noi non conosciamo i fondamenti del linguaggio diventa difficile, certo, poi poterlo capire,
no? Difficile comprenderlo.
Poi se passiamo invece una terza tappa importante, arrivo al 1983, eravamo un gruppetto, c'ero io, c'era mia moglie Daniela, c'erano altri due non vedenti e tre nostri accompagnatori, eravamo a Berlino Est, allora Berlino era diviso ancora, no? Est e Ovest. E arrivavamo lì nell'isola dei musei, come viene chiamata, dove si trova il Pergamon, che è forse il più importante museo di arte greca fuori della Grecia, no?
Sì.
E qui se posso raccontare un piccolo aneddoto anche abbastanza divertente. Allora era una giornata, metà di, mi pare il 14 agosto che fosse, che non so per quale motivo, ma almeno quella zona, quella parte di Berlino Est era assolutamente deserta, non c'era nessuno. Entriamo dentro al Pergamo, eravamo noi questo gruppetto di sette, eravamo solo noi, non c'era nessun altro. Era Ferragosto, ma mi ha corretto, cosa ho detto luglio prima? Ho sbagliato.
Abbiamo sentito un Ferragosto.
Infatti era Ferragosto, ma là non era festa Ferragosto. Comunque entriamo dentro a questo museo e subito c'è lì un guardiano molto severo, insomma, che ci dice che noi non potevamo toccare nulla, no? E poi c'era una donna, una guardiana, che comincia a dire, va bene, oh, tra loro se lo dicevano in tedesco naturalmente, ma noi siamo intelligenti e abbiamo capito, no? E allora ha cominciato a dire, ma scusa, dice, ma vabbè, se questi non sono ciechi, se non possono toccare, hanno cominciato a discutere, sempre più animatamente, alla fine sono messi a litigare, urlando come pazzi, no? Noi nel frattempo abbiamo toccato tutto, è stata veramente una rivelazione, perché veramente dice, c'è una ricchezza di sculture greche con questa perfezione delle forme, no? E poi soprattutto la parte ellenistica, c'è anche questi elementi anche realistici, insomma, che arrivano immediatamente, e insomma per me quella è stata un'altra esperienza straordinaria per capire la bellezza dell'armonia, della perfezione della forma, eccetera. Insomma, l'arte greca è l'arte greca, c'è poco da fare, no? E quindi ecco, ho citato questo esempio proprio come un'altra delle tappe fondamentali. Sto parlando di scultura. Certo. Per noi c'è il problema della pittura, questo è un problema diverso, chiaramente. Per noi la pittura è una cosa molto più difficile, io dico che la pittura è essenzialmente un'arte visiva, no? Per cui noi possiamo avvicinarci quanto ai contenuti, quanto se ci sono degli strumenti idonei, non so, delle trasposizioni magari in basso rilievo, delle buone descrizioni, eccetera, però chiaramente è una fruizione assolutamente indiretta. Ebbene, nell'88, per la prima volta sono andata a visitare il Museo d'Orsay a Parigi. Con un amico, con un caro amico, veramente bravo, veramente preparato, veramente competente, e questo è stato fondamentale. Insomma, al Museo d'Orsay, per chi non lo sa, c'è un po' tutto l'impressionismo, insomma, non solo l'impressionismo, ma ecco, l'impressionismo è lì, no? Insomma, quattro piani, e siamo stati 4 ore lì dentro, no? E lui mi ha descritto tutti i quadri, mi ha descritti molto bene nei contenuti, negli aspetti. Io sono uscito fuori veramente che avevo un bagaglio di conoscenze molto molto più ricco. Insegnavo filosofia allora al liceo, e tante volte mi era capitato di parlare, non so, di spiegare, che so io, un po' il positivismo, i legami con le espressioni artistiche del tempo, eccetera, no? Dopo quel viaggio finalmente avevo capito molto di più, no? E allora, per quanto riguarda la pittura, questo non può interessare a tutti i ciechi, a meno che non abbiano un forte interesse proprio culturale sui contenuti, su no? E quindi diventa un'informazione, diventa come un leggere un qualcosa di interessante su qualche cosa che noi non conosciamo abbastanza, insomma, no? Ecco, e quindi questa è stata anche un'altra tappa che mi ha avvicinato, diciamo, a una forma d'arte che è ancora più difficile. Nel frattempo, tra il 83 e l'88, ho citato queste due date, no?
Sì.
C'è stato l'85. L'85 eravamo ad Augsburg in Germania, sempre in occasione di un altro congresso esperantista, e abbiamo visitato diversi musei. Ora i tedeschi sono molto rigidi, e lì assolutamente non ci hanno fatto toccare nulla. E quando siamo tornati a casa eravamo un po' depressi, no? Un po' frustrati, un po' dispiaciuti, no? E allora, questo l'ho raccontato tante volte, che mentre eravamo a cena c'era Daniela, molto, molto arrabbiata, perché poi lei è più come posso dire, più reattiva di me, no? Era molto arrabbiata. Dice, ma santo Dio, ma non si potrebbe mettere da qualche parte magari delle riproduzioni di questi grandi capolavori, in modo che anche noi abbiamo la possibilità di toccarli, no? E dico, sì, sarebbe bello. E da lì è nata l'idea del Museo Omero, insomma, no? È stato il primo passo, no? Poi naturalmente sono venuti 8 anni prima di aprire una piccolissima realtà qual era all'inizio il Museo Omero, ma non sto a parlare dei problemi della come posso dire della burocrazia, insomma, vabbè, parliamo solo di cose
li conosciamo purtroppo, però l'importante è che adesso il Museo Omero è una realtà solida e esistente da molto tempo.
Esiste dal 93, però quindi nella nostra testa era nato nell'85 in realtà, sono avuti 8 anni di pazienza, di lavoro, no, di progetti fatti, poi rifatti, presentati a 1000 persone, poi quando finalmente l'avevi convinto quell'assessore di turno, quello andava via, ne veniva un altro, bisogna ricominciare da... Insomma, non sto a raccontare queste cose. E comunque la cosa fondamentale, io ho fatto proprio una distinzione adesso tra il discorso della scultura e il discorso della pittura, la cosa fondamentale è poter toccare le cose, perché se non le possiamo toccare, noi non le vediamo, noi ciechi non le vediamo, per noi lo vediamo con le mani, io dico sempre, no? Ecco. E allora è importante avere questa esperienza, e devo dire che inizialmente questa esperienza l'ho avuta più in alcuni paesi stranieri che in Italia, perché in Italia era ed è ancora difficile, oggi molto meno per fortuna. E allora devo dire, abbiamo fatto un viaggio, il primo viaggio che ho fatto in India, ecco, e devo dire che l'India è, per noi ciechi dal punto di vista tattile, è il paese dei sogni, perché in India intanto l'espressione diciamo più specifica, più tipica di quella cultura è la scultura, no? Quindi in India è pieno con tutte le divinità, è pieno di sculture. E là si tocca tutto, non c'è nessun problema.
quindi veramente, è bello, non è così dappertutto, purtroppo.
No, non è così dappertutto. E quindi noi siamo stati, mi ricordo, al Museo di Madras, non ci ha detto niente nessuno, abbiamo potuto fare
come volevate.
Sì, quello che ci piaceva, no? Non so se posso introdurre un episodio che non c'entra, certo, con l'arte, però che non c'entra qua. Dunque, io e Daniela, poi dopo noi due siamo un po' come Crick e Croc, abbiamo fatto una cosa di cui io poi mi sono vergognato, mi vergogno ancora perché non dovevamo farla, ma lì proprio nello slancio, nell'entusiasmo, ci troviamo a Khajuraho è un luogo in cui veramente c'è una quantità enorme di templi dedicati a varie divinità, è un punto di diciamo una meta un po' della religione induista, in sostanza, no? E siamo entrati in una di queste piccoli templi e siamo entrati dentro a Sancta Sanctorum, dove c'erano le due divinità, no? Le due sculture, non c'era nessuno. E io e Daniela ci siamo messi ad esplorare queste due sculture, queste due cose, no? E non dovevamo farlo, perché quelle sono cose sacre, noi dobbiamo rispettare. Non ci abbiamo pensato, io ci ho pensato dopo, no? Non dovevamo farlo, però l'abbiamo fatto. E tra l'altro abbiamo anche rischiato molto, perché lì in India non si scherza mica se
c'è stato un controllo.
Rischiavamo la vita, mica storie, voglio dire.
Però dico, non c'è stato un controllo.
Come dici? Non ho capito.
Non c'è stato un controllo, nessuno
no,
gli ha detto...
Non c'era nessuno. Ma no, ma perché ci sono... È un'area grandissima, un sito grandissimo, pieno di tanti templi di tutte le dimensioni, e quello era un orario in cui non c'era più molta gente, e quindi non c'era nessuno, no? Se no non avremmo potuto farlo, ecco.
Certo.
Però anche quella è stata un'esperienza, no? E poter toccare queste cose è un'emozione straordinaria. Io se posso parlare di un'altra grande emozione che non c'entra con l'arte, ma è stata grande, a New York al museo museo di scienze naturali, là dove hanno girato il film Una notte al museo, no?
Sì.
Ecco, lì io ho potuto toccare tutto, ma non credo che fosse permesso, semplicemente nessuno aveva pensato di vietarlo, no? E una cosa molto emozionante è che ho toccato delle rocce lunari, no? Ora, rocce lunari, rocce sono rocce come le nostre, non è che sono diverse, ma erano lunari, e quindi se voi pensate che, mi ricordo nel 20-21 luglio del 69, ho passato la notte in piedi a seguire la telecronaca del primo passo umano sulla Luna, no? E arrivare a toccare delle rocce lunari è una cosa veramente straordinaria. Quindi l'importante proprio del toccare, della tattilità, no? E prima chiaramente era assolutamente proibito. E un altro luogo dove appunto avevo potuto a suo tempo toccare tutto era l'Egitto. Mm-hmm. Il museo del Cairo, è stata la prima volta nell'87, no? E lì abbiamo toccato tutto. Poi sono ritornato nel 2000 e nel 2000 non ci hanno fatto toccare nulla, erano diventati più civili, avevano imparato che queste cose in Occidente non si possono fare, no? E quindi ecco, e naturalmente c'è stata una terza occasione l'anno scorso, quando siamo andati al museo del Cairo a organizzare un percorso tattile e anche a fare un piccolo corso di formazione per il personale, e vi assicuro che toccare quelle opere, diciamo così, multimillenarie, no? Ma così, insomma, sembrano nuove, sembrano fatte ieri, veramente, perché sono fatte di un materiale così così diciamo forte, così, e anche proprio la lavorazione ci presenta delle linee così in qualche momento anche crude, che sembrano veramente nuove, ecco. Poi abbiamo potuto fare questa cosa sotto la guida della dottoressa Capriotti, che era è un'archeologa, diciamo, lì è la responsabile del centro archeologico del Ministero degli Esteri italiano, cioè dell'Istituto di Cultura, no? E quindi ci ha spiegato bene tutte le cose. Questa, la spiegazione è importante, ma la spiegazione è importante come aggiunta all'esperienza, come un elemento che integra e approfondisce l'esperienza, che la rende più ricca, più profonda, più viva, no? Quello è importantissimo. Non si può pensare di sostituire all'esperienza tattile una bella spiegazione, no? Io dico certo. Sempre che l'arte e la musica non si raccontano, non c'è poco da fare. Poi dopo che l'hai sperimentata, allora un bel racconto, una bella spiegazione è utilissimo, va benissimo, no? In qualche paese invece, soprattutto nei paesi anglosassoni per esempio, si punta molto molto sulla descrizione, no? Ci è capitato di parlare con il responsabile di un museo irlandese, il quale diceva che avevano reso diciamo così totalmente accessibile il loro museo, perché di ogni opera, soprattutto opere di pittura, perché di tutte le opere avevano fatto una scheda audio. Una scheda audio è indispensabile, è importante, ma non mi basta una bella scheda, io ho bisogno che qualcosa la tocco, potete dire che l'ho vista.
In qualche modo l'arte, soprattutto quella che si può toccare, come appunto le sculture, bisogna trovare insomma il modo perché questo si possa effettivamente fare.
Ecco, invece all'estero si punta, io ho visto anche negli Stati Uniti, di solito loro curano tantissimo l'accoglienza, di fare una bella accoglienza con persone anche preparate, però poi, non so, sono stato al Guggenheim di New York, no? E lì c'era una persona che ci ha accolto, veramente molto brava, molto competente, ma praticamente ci ha fatto capire, toccare, capire bene la struttura architettonica di Guggenheim, che è particolare, no? Perché c'è questa costruzione con una specie di ballatoio a spirale tutto intorno, poi al centro c'è il museo, diciamo, no? Sì. Quindi ci ha fatto capire bene. Sì, è molto bello, però sì, nelle opere non ci ha fatto toccare nulla.
Infatti una delle domande che mi stanno appunto girando, qualcuno che mi chiede, c'è un qualcosa che non ti è stato permesso di toccare, Aldo, e che ti è rimasto proprio nel cuore, che ti ha fatto innervosire perché l'avresti veramente voluto toccare?
Sì. No, ma il bello è che lì al Guggenheim è successo questo, che alla fine del giro, no, per darci qualche cosa di tattile, a me e a Daniela, ci hanno fatto toccare che cosa? Un pezzetto di plastica, un pezzetto di marmo, un pezzetto di cristallo, una chiave, dice Daniela. Cioè, una cosa che va benissimo farla per i bambini, ma insomma io alla mia età forse so distinguere, no, il marmo dal cristallo, no? Quindi c'è anche un po' questo atteggiamento di pensare che il cieco, il disabile in genere, deve in qualche modo essere sempre tutelato, ci deve essere qualcuno che deve decidere cosa devi fare, cosa devi vedere, cosa non puoi vedere, eccetera, eccetera, no? Per esempio, ecco, siamo stati anche a Guggenheim a Bilbao, no? E poi dopo lì abbiamo mandato anche una lettera. A Bilbao, bellissima struttura anche qui architettonicamente parlando, e c'è anche un percorso tattile per dedicate ai ciechi, però con questa limitazione, che si può visitarlo soltanto in determinati giorni, no? Ci sono dei giorni, poi la visita viene fatta quando il museo è vuoto, no? E quindi anche sto fatto, insomma, sì, praticamente risolve molti problemi, però insomma, la visita di un museo è anche un fatto sociale, insomma, no. Comunque, noi siamo capitati in un giorno in cui non era previsto, per cui io sì, ho potuto visitare questo museo, ma non ho potuto toccare nulla, no? C'è sempre questo concetto che noi ciechi, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo farlo in un giorno determinato, all'ora determinata, con un appuntamento determinato.
C'è la possibilità, insomma, che garantisce l'uguaglianza, no?
Io capisco che chi deve organizzare queste cose, no? Però se io non posso farlo quando loro lo organizzano nella giornata, lasciatemelo fare da solo, no? Perché non lo posso fare da solo? Perché in qualche modo deve essere gestito da qualcuno. Ecco.
E quindi, insomma, abbiamo parlato di Bilbao, abbiamo parlato di Parigi, abbiamo parlato della Germania, dell'India, però ci sono stati anche viaggi appunto in Egitto, sì, e al Museo Egizio anche di Torino.
Sì, certo. E io del Museo Egizio di Torino devo dire solo un gran bene, perché praticamente è stato il primo in Italia che ha aperto, diciamo così, la possibilità, dall'84 se non sbaglio, che ha aperto la possibilità anche ai ciechi di fare una visita della parte scultorea, perché poi le sculture egizie sicuramente non sono oggetti, diciamo, che si deteriorano, sono fatte con materiali talmente forti, resistenti, insomma, resistono ai millenni, figuriamoci, no?
Certo.
Quindi questo è un grande merito. E poi, dopodiché, voglio dire, l'idea di utilizzare le mani nei musei è un qualche cosa che è venuta fuori un po' alla volta, no? Un po' alla volta, e devo dire questo, che intanto che naturalmente i divieti restano ancora, certo, molto, molto solidi, anche se noi stiamo facendo, il muro comincia a sgretolarsi, e adesso noi vediamo che un po' dappertutto c'è la sensazione che comunque qualcosa si deve fare. Una delle cose che vado ripetendo sempre è questo, che per noi ciechi visitare i musei è un diritto, non visitare i musei, fruire dell'arte, fruire è un diritto, per cui ci si può discutere come poter consentire che ciò avvenga, non sì, cioè io non accetto più un sì. No.
La modalità, ovvio. Certo.
Allora, a proposito dei divieti, io sono abituato a parlare chiaro, mi è capitato di andare al Museo dell'Alabastro, come si chiama lì, adesso non mi viene lì, in Toscana, no? Vabbè, dopo ve lo dico, al Museo dell'Alabastro, e insomma, a Volterra, bravo, e praticamente mi hanno detto, guardi che questo non è un museo tattile, sono stato messo alla porta, no? Questa è una cosa inaccettabile, è una cosa inaccettabile, no? E allora, ecco, alcuni anni fa, se posso raccontare quest'altro episodio, mi è capitato alla Cappella di San Severo a Napoli, dove c'è il grande capolavoro, no, del Cristo.
Abbiamo anche varie foto, tra l'altro, mentre tu racconti, io dico a chi ci sta ascoltando che ci sono le foto che scorrono sulla nostra diretta di / Radio Web, insomma, ce ne sono diverse dei posti che ci stai raccontando, dovremmo avere anche questa della Cappella di San Severo di Napoli.
E allora, alla Cappella di San Severo cosa succede? Che praticamente vado una prima volta, e mi fanno toccare tutto quanto, però dicono, guardi, questo qui assolutamente no, questo non si può assolutamente, non si può, e mi riferisco al Cristo velato, no, nel San Martino, e va bene, io dopo, allora cosa faccio? Scrivo un articolo, una lettera che viene pubblicata sul Mattino di Napoli, no, e in cui dico, mi è piaciuto tantissimo l'ospitalità napoletana, purtroppo dico, c'è questa cosa che è la cosa forse più straordinaria che c'è a Napoli, io non ho potuto vederla perché non me l'hanno lasciata toccare, quindi sarebbe opportuno insomma cercare un pochino di pensare anche a noi, una lettera molto tranquilla, no? Un anno e mezzo dopo io torno là con altri amici, dico stavolta io però devo toccarlo la cosa, e appena arrivato c'era lì la proprietaria, mi dice no guardi, dice non pensare qui, questa non si può toccare, dico ma perché, c'è perché sì, dice tempo addietro è venuto qua un cieco, poi ha scritto una lettera offensiva sul giornale, ma guarda quella lettera non era offensiva, era una lettera civile, no le dico che era offensiva, lei come fa a dire che, dico ma l'ho scritta io, lo so, perché, no, dico non ha nessuna intenzione, no? Comunque quella volta ho deciso, dico io voglio suscitare un caso, no? Cioè, voglio compiere un atto di disobbedienza civile e devo suscitare un caso, se mi mettono in carcere sono felice perché finalmente si parlerà dappertutto di questa cosa, no? E il risultato qual è stato? Che mi hanno fatto visitare qua? Non mi facevano vedere il Cristo rivelato, alla fine noi siamo andati là, eravamo in quattro, no? Mm-hmm. E quattro ciechi, dico, siamo andati là e c'era la guardia giurata, dice ma no, guarda, lei mi mette nei problemi, dico lei faccia, senta, telefoni ai carabinieri, mi faccia arrestare, mi meni se mi deve menare, faccia tutto quello che deve fare, non si preoccupi di me, non voglio mettermi, però io vado lì e lo tocco. E l'abbiamo toccato. L'abbiamo toccato, pronto?
Di parola sei stato, ma non ti hanno arrestato?
Non mi hanno arrestato, mi è dispiaciuto perché veramente, però c'è stato un seguito. Ah. Che dopo un certo tempo è andato là Felice Tagliaferri, il nostro scultore cieco.
Scultore, tante volte.
E lui fa lo scultore, no? Non gliel'hanno fatto toccare nemmeno a lui, no? E allora con l'aiuto di un nostro collaboratore gliel'abbiamo descritto, lui gli ha fatto capire più o meno com'era e lui l'ha rifatto, naturalmente non è una copia, è una sua interpretazione, ha fatto il Cristo rivelato che è forse il capolavoro di Felice Tagliaferri,
no? Senza averlo toccato.
Però ha fatto qualche
ancora
cosa di straordinario.
Ancora più incredibile. Aldo, allora, abbiamo i minuti che scorrono. Sì. Io ti volevo fare, intanto ti volevo leggere un messaggio che mi era arrivato da parte di Mirella Gavioli. Mi sto ascoltando col solito interesse e apprezzamento, voglio salutare il direttore Grassini e sua moglie Daniela e tutti quanti gli operatori del Museo Omero che con un gruppo di soci e amici mantovani abbiamo avuto il privilegio e l'onore di visitare a accuratamente lo scorso anno, accompagnati da un'ottima guida che ci ha permesso di apprezzare davvero l'arte in tutti i sensi. E da lì, anche dalla sezione di Mantova, sono state organizzate tante iniziative e visite per conoscere ed apprezzare l'arte anche da parte dei non vedenti e dei ipovedenti, accompagnati appunto dai nostri amici che grazie a noi possono apprezzare l'arte come mai avrebbero potuto pensare di fare i non vedenti. Quindi ci teneva particolarmente che ti leggessi questa sua testimonianza, proprio perché
io ringrazio
messaggio positivo, insomma, è importante per far venire voglia anche a tanti, come dicevi tu, Aldo, in apertura, che magari non si sentono, no, trasportati per l'arte, invece di scoprirla in qualche
piano
modo.
Piano piano, è un linguaggio che si impara come qualunque altra lingua, no?
Certo, assolutamente, come tutto, come tutte le cose che sono sconosciute, prima bisogna quantomeno provarle, no? E impararle, certo, e poi capire se è una cosa che ti piace o meno, non è detto. La scultura però che ti ha più emozionato quindi toccare, immagino che sia stato questo Cristo di cui mi stavi parlando.
Sì, quella è stata una cosa straordinaria, però io credo che l'emozione più grande che ho avuto nell'esplorare una scultura è stata ai Musei Capitolini, praticamente il Galata Morente. Perché
il Galata Morente,
infatti. L'avevo studiato a scuola, quando studiavo storia dell'arte, al liceo, naturalmente sulle fotografie, per me quello era lo studio, no? Poi quando abbiamo creato il Museo Mero, tra le prime sculture abbiamo avuto anche la testa del Galata Morente, che per me è straordinaria proprio perché esprime questo dolore, però espresso con dignità, con quasi con fierezza, insomma, no? E il mio sogno era sempre quello di poter vedere l'intera opera, insomma, no? E un po' di tempo fa ai Musei Capitolini ho avuto questo grande privilegio, la possibilità di toccare l'originale. È stata una cosa molto emozionante, anche perché è una cosa che desideravo da 20-25 anni, non so da quanto tempo, no? E quindi è stato un grande momento, insomma, ecco. E comunque adesso il muro si sta sgretolando, no?
E quindi
vediamo già tanti musei adesso anche importanti dove si comincia a fare questo, no? E Roma poi ormai è una città conquistata.
Meno male, aggiungo, visto che insomma di arte ce n'è a tanta Roma, quindi è veramente importante e fondamentale che sia anche accessibile. Aldo, sono arrivati tanti anche altri messaggi anche sulla nostra pagina di Facebook, te li leggo proprio perché siamo in chiusura. Intanto Alessia Varricchio scrive: grazie ad Aldo e a Daniela ho imparato a viaggiare anche io con altri occhi, quelli dell'anima, che insieme alla passione per l'arte allietano anche questo momento difficile. E poi Maria Cristina Gherlandini scrive: toccare un'arte. Sara Mancini scrive: Aldo Grassini, è sempre un piacere ascoltarlo, ha scritto anche che alla Galleria Borghese ancora siamo indietro perché si tocca solo a metà.
Sì, perché non mettono la scaletta.
E quindi c'è ancora qualche cosa senz'altro da migliorare. E poi abbiamo anche, aspetta che qui ce ne sono di messaggi, vabbè, c'è la nostra Annalisa Trasatti, naturalmente ha scritto anche lei dicendo che di solito quando andate in giro insieme sei tu che porti lei e non il contrario, sei tu che la guidi e non il contrario nei musei. Sia chiaro, ha detto. Alessandro Cartotto ha scritto: si sente la passione profonda per l'arte. C'è un posto, Aldo, e con questo andiamo a concludere questo terzo appuntamento, che veramente è sempre molto molto interessante. C'è un posto che ti piacerebbe visitare non appena tutta questa situazione, insomma, ci può permettere di tornare a visitare i musei?
Ma guarda, io dico questo, adesso non è un posto in particolare, è una cosa in particolare. Io prima o poi bisogna che vado al Guggenheim di Venezia, dove non sono ancora andato, perché la Bottali, come ha detto, che lì ci sarebbe la possibilità di toccare Giacometti e Brancusi, No? Mm. Siccome Giacometti, ho avuto occasione una volta solo di toccare un'opera di Giacometti giù a Jaffa, in Israele, no? E Brancusi non l'ho mai toccato, e allora io prima o poi devo fare questa cosa.
Beh, mi sembra una cosa ottima per una serie di motivi. Uno, perché in Italia è forse anche una cosa fattibile, ci auguriamo, in tempo breve.
Sì,
due, perché fa Venezia, parte, che è un gran parte, bisogno che ci sia gente che vada a visitarla, perché insomma
fa parte di quella iniziativa che la Bottalico fa insieme a Felice Tagliaferri.
Sì, certo, sì. Tutti e due l'abbiamo sentiti, infatti, e mi sembra anche proprio per questa iniziativa, comunque potrebbe essere un'idea anche tornarne a parlare, appena tutto tornerà un po' più alla normalità, e volentieri. Aldo, io veramente ti ringrazio tantissimo per questo viaggio, per questa terza puntata che ci hai regalato. Scorre anche la tua foto, con la foto di tua moglie Daniela, che salutiamo naturalmente sulla nostra
Daniela
pagina.
Daniela ti saluta Daniela.
E ciao, diamo appuntamento a tutti quanti i nostri ascoltatori per la prossima settimana, sempre di giovedì, sempre alle 15:20, e possiamo anche dare una buona notizia, Aldo. Abbiamo deciso di fare altre 4 puntate di questa rubrica che sta riscuotendo particolare successo.
Bene.
E quindi sarete con noi, ci terrete compagnia, ci racconterete, insegnerete l'arte per altri 4 appuntamenti, anzi 5, perché c'è quello già della prossima settimana con Andrea Socrati, che già era in programma.
Certo.
Grazie mille.
Grazie a voi, dell'attenzione. Arrivederci.
Grazie a te, Aldo.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.